Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Alla voce Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog e siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Un articolo che è uscito proprio ieri su internazionale.it. E di geopolitica e, di Pierre Aski dell'OBS Francia, e il titolo è Al G20 emergono le ambiguità dei nuovi non allineati. E, la guerra in Ucraina ha riportato in auge un riferimento storico, il non allineamento. Oggi questa espressione la usano quei paesi che non vogliono prendere parte ad un conflitto che ritengono estraneo e che considerano uno strascico della guerra fredda. Dunque una faccenda che riguarda solamente gli europei o comunque gli occidentali in senso allargato, compresi quelli come il Giappone o l'Australia. Leggo il testo dell'articolo. Secondo questa posizione, i paesi del Global South, il sud globale, che è un'espressione ormai diffusa, dovrebbero affermare la propria indipendenza rispetto alle grandi potenze, vecchie o nuove che siano. Da questo approccio nasce il concetto di nuovi non allineati, piuttosto seducente a prima vista, ma anche nei fatti abbastanza ambiguo. Il riferimento è nobile. Nel 1955, in Indonesia, a Bandung, si tenne la prima riunione fondativa del movimento dei non allineati, di cui facevano parte i paesi che si rifiutavano di schierarsi nello scontro tra est ed ovest della Guerra Fredda. All'epoca, il vento della decolonizzazione soffiava sul mondo e faceva vacillare gli imperi, ma spesso i nuovi paesi indipendenti non si riconoscevano nel campo socialista incarnato dall'Unione Sovietica, nemmeno dopo la morte di Stalin avvenuta nel 1953. In Indonesia, a Bandung, si ritrovarono le grandi figure delle nuove indipendenze, come l'indiano Nehru o il futuro presidente del Ghana, Nkrumah. Ma anche i paesi dissidenti del mondo socialista, come la Jugoslavia di Tito e perfino la Cina di Mao, rappresentata alla conferenza dall'astuto En Lai, il grande malinteso. Riferirsi a Bandung può servire a nobilitare i paesi che nel 2022 vogliono sfuggire alla polarizzazione del mondo. Ironia della storia, la Cina, che nel 1955 dichiarava il proprio non allineamento dopo aver preso le distanze dal Grande Fratello Sovietico, oggi è uno dei due poli dominanti del mondo, contro cui, in linea di principio, dovrebbero schierarsi i nuovi, tra virgolette, ribelli dell'ordine internazionale. L'iniziativa è sicuramente lodevole. Se parliamo di mondo multipolare, lo facciamo da tempo senza tuttavia mai realizzarlo, è arrivato il momento di rispettare ognuno dei poli e smettere di esortarsi a vicenda a scegliere da che parte stare, come avveniva praticamente tempo fa, all'epoca della Guerra Fredda. Ma è qui che nasce il grande malinteso sul concetto di non allineamento, ieri come oggi. Negli anni successivi al 1955, lo slancio non allineato di Bandung è stato progressivamente smarrito, fino a quando i paesi che lo animavano sono diventati compagni di viaggio, tra virgolette, compagni di viaggio del blocco sovietico, a volte inconsciamente, in nome di un antiimperialismo legittimo, ma che di certo non avrebbe dovuto spingere i non allineati ad allinearsi e dunque a perdersi. Il non allineamento è una posizione encomiabile quando non ignora una situazione di ingiustizia come quella che sta vivendo attualmente l'Ucraina. Oggi succede più o meno lo stesso. Molti paesi del sud ne hanno abbastanza di essere presi in ostaggio dalle schermaglie tra le grandi potenze, che li riguardano poco, e che vogliono mantenere una distanza politicamente salutare. A questo si aggiunge la sensazione, molto presente nell'opinione pubblica dei paesi emergenti, che esista un sistema di due pesi e due misure imposto dagli occidentali che reagiscono violentemente quando Mosca viola il diritto internazionale, ma chiudono un occhio quando a farlo sono gli Stati Uniti, come per esempio, no, è avvenuto in Iraq. o anche come ha fatto Israele, no? Nei territori palestinesi o l'Arabia Saudita nello Yemen. Infine, il fatto che l'Occidente sia costituito in gran parte da ex potenze coloniali di certo non aiuta, soprattutto in un momento segnato dal riemergere dei sentimenti anticoloniali tra i giovani africani, di cui sta attualmente facendo le spese la Francia. Questo scisma è apparso evidente nell'ultima riunione ministeriale del G20, organizzata a Bali, sempre in Indonesia, quindi lo stesso paese dove praticamente 67 anni fa si è svolto quel vertice di Bandung, di cui vi leggevo all'inizio. Il G20 rappresenta le principali potenze occidentali, quindi la Russia, la Cina, l'India, i grandi paesi emergenti, quindi il Brasile, i paesi del Golfo, l'Egitto, il Sudafrica e via dicendo. Gli occidentali hanno boicottato la presenza, gli interventi e perfino la tradizionale foto di famiglia ogni volta che è stato coinvolto Lavrov, capo della diplomazia russa e uno dei falchi propagandisti di Putin dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. In un commento pubblicato sul Jakarta Times, che è il grande quotidiano indonesiano, la ministra degli esteri francese Catherine Colonna ha scritto che per la maggior parte degli esponenti del G20, la leadership russa ha perso la sua legittimità come componente del gruppo quando Putin ha deciso di violare le frontiere dell'Ucraina. Ma a Bali le cose non sono andate esattamente così. È vero che nessun occidentale ha voluto incontrare Lavrov, ma il ministro russo non ha perso tempo parlando con i suoi colleghi di India, Brasile, Turchia, che è un paese della NATO, Argentina, Indonesia e naturalmente con il suo amico, tra virgolette, cinese Wang Yi. Insomma, non si è verificato alcun isolamento, anche se Lavrov è partito in anticipo per non dover sentire ancora le raffiche di critiche degli occidentali e del suo collega ucraino Kuleba. L'India è un caso particolarmente interessante. Pur facendo parte di alcune strutture create da Washington per contrastare la Cina, come il Quad con Australia, Giappone e Stati Uniti, il governo di Delhi rifiuta di voltare le spalle al vecchio amico russo, che tra l'altro resta il primo fornitore d'armi del paese. L'India ha incrementato l'acquisto di petrolio russo a prezzo ridotto, quando gli occidentali hanno imposto un blocco e ha comprato perfino carbone russo pagando in yuan, la moneta del rivale cinese. Questa posizione indiana evidenzia ai massimi livelli il desiderio di autonomia di una potenza regionale che rifiuta l'allineamento, e lo stesso vale per il Brasile di Bolsonaro, in passato vicinissimo a Trump, ma che la settimana scorsa ha dichiarato che le sanzioni contro la Russia hanno fallito. Il rivale di Bolsonaro alle prossime elezioni, Lula da Silva, ha rilasciato anche lui dichiarazioni sull'Ucraina dai toni anti-americani. In questa volontà di emancipazione del sud globale c'è un doppio paradosso. Prima di tutto, questo sentimento ignora il fatto che il punto di partenza della crisi ucraina è la violazione della sovranità di uno Stato membro delle Nazioni Unite da parte di un paese che siede nel Consiglio di sicurezza. E, in secondo luogo, questo slancio si afferma nonostante il fatto che le conseguenze catastrofiche della guerra per le economie e le popolazioni del Sud, dal prezzo dell'energia alle carenze alimentari, siano dovute prima di tutto all'azione di Putin. Questi due fattori avrebbero dovuto impedire un'equidistanza che agli ucraini suona parecchio come un tradimento in un momento decisivo per la loro sopravvivenza. Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui, ma l'appuntamento con l'informazione torna la prossima volta, sempre sul nostro sito radiocittaperta.it e sui nostri canali social, ove il podcast verrà condiviso e diffuso. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.